Ave Maria, buongiorno cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento con il Catechismo di Fatima. E siamo qui in compagnia, come al solito, con il caro padre Giampio, che ci guiderà con le sue meditazioni, e anche con Maurizio, che ci accompagnerà nella lettura del libro. Salutiamo Padre Giampio.
Ave Maria, cari amici, bentrovati. Continuiamo a meditare, a considerare il secondo capitolo degli appelli di Fatima, il messaggio di Fatima di Suor Lucia sull'angelo custode. E chiedo se Maurizio ci può dare la lettura di questo capitolo. Ave Maria, Maurizio.
Ave Maria, cari radioascoltatori, adesso io vi leggerò questo brano tratto dal libro di Suor Lucia, Gli appelli del messaggio di Fatima. Allora, e riguardo ai magi, lo stesso evangelista scrive quanto segue. Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo di re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere. Udite le parole del re, essi partirono. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Erode mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù. Uomini saggi e studiosi come erano, i magi difficilmente avrebbero dato credito a semplici sogni, lasciandosi guidare da essi. Perciò credo che, più che sogni, fossero autentiche rivelazioni del soprannaturale, anche perché i sogni, paragonati alle rivelazioni, valgono meno della notte rispetto al giorno. In realtà, mentre i sogni ci lasciano un confuso e sbiadito ricordo di quanto abbiamo sognato, le rivelazioni si imprimono indelebili nel nostro spirito e lasciano una certezza molto più chiara di quella lasciata da una semplice conversazione fatta con un'altra persona.
Grazie Maurizio, abbiamo adesso ascoltato questo passo del Vangelo di San Matteo che ci parla dell'adorazione dei santi magi quando andarono ad adorare il nostro Signore Gesù Cristo e come questi angeli li avvisarono, li istruirono di riprendere un'altra strada. È bello l'insegnamento che danno a molti esegeti, molti autori spirituali. Come una volta che si incontra Gesù, la nostra vita non può essere più la stessa, ma chiaramente dobbiamo riprendere un'altra strada, un altro percorso, un percorso di conversione, un percorso sempre più del seguire il nostro Signore Gesù. Ma visto che questo capitolo che Suor Lucia di Fatima ci sta aiutando a comprendere un po' l'importanza della protezione dei santi magi, quindi fa questa sua considerazione come chiaramente questi studiosi, questi scienziati dell'epoca, questi conoscitori della storia, conoscitori anche dei fenomeni meteorologici, così, uomini di scienza, quindi non erano difficilmente, potevano essere personaggi da lasciarsi un po', come dire, creduloni nel nostro termine, nel nostro gergo, e quindi anche o sognatori o lasciati un po' a queste cose sensibili. Quindi ecco questo intervento misterioso dei santi angeli, un intervento che li aiuta un po' nella divina misericordia, divina insegnamenti a sfuggire alle trame del perfido Erode e anche a permettere al nostro Signore Gesù Cristo di avere la sua missione di andare anche in Egitto per l'adempimento delle profezie. Adesso chiediamo se Maurizio ci può leggere e continuare a leggere un altro passo.
Sì. Una certezza di questo tipo deve essere rimasta impressa negli spiriti dei Magi e di San Giuseppe, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di dare loro tanta importanza, costringendo la Madonna ad alzarsi a quell'ora della notte e a mettersi in cammino verso una terra straniera, con un bambino in tenera età fra le braccia, senza avere il tempo di fare un qualsiasi preparativo e di cercare dei mezzi di trasporto.
Eh sì, pensiamo a quello che è stato, quest'atto di fede, che i Santi Maggi devono cambiare programma, devono cambiare destinazione, devono cambiare itinerario. Non è che un po' le strade, le superstrade o le autostrade è un po' che siamo abituati noi. Già per noi è difficile un po' quando si va con un percorso così, incominciare a fare percorsi alternativi ci mette già in difficoltà quando abbiamo tutta la tecnologia o cartina a disposizione. Già ben dettagliate, tutto l'impegno, questo atto di fede che hanno fatto i Santi Magi, ma ancora di più per la Santa Famiglia di Nazareth. San Lucia sottolinea che cos'è stato quel disagio per San Giuseppe, per la Beata Vergine Maria, nel pieno della notte, nel pieno dell'inverno, intraprendere un viaggio, un esilio così lungo e faticoso. E che cosa, secondo voi, Francesca, che cosa può essere stato nel cuore di San Giuseppe, nel cuore della Beata Vergine Maria? Questa adesione a questi messaggeri celesti. Grazie, Francesca.
È certamente un'esperienza che per noi ha del soprannaturale, perché obiettivamente quando noi siamo chiamati a fare delle scelte siamo sempre abbastanza recalcitranti, no? Sicuramente colpisce il fatto che loro hanno sentito questa chiamata divina e hanno risposto senza indugio, insomma, neanche porre neanche una domanda, ecco, non c'è proprio un contraddittorio, no? Non c'è neanche l'obbedienza, no? Anche questa è una parola desueta ormai, quasi scandalosa nei nostri tempi. Il pensiero che di fronte a una chiamata il cristiano debba andare laddove il Signore vuole che giunga in qualche modo, anche se verso l'ignoto, anche verso, certo, questa famiglia si trova ad affrontare un disagio incredibile perché non sa di fronte a che cosa si troverà e soprattutto poi con la morte alle spalle, no? Perché quindi anche questa inquietudine di dover scappare, quindi mi fa pensare anche che sia diverso rispetto per esempio, alla chiamata di Abramo. Anche Abramo, no? Riceve l'invito a lasciare tutto ed andare. Ma non ha la morte alle spalle, no? Non ha la minaccia, non è una vita minacciata, è una vita in forse, no? In fieri, ma non è una minaccia. Invece la famiglia di Nazareth, diciamo, è accompagnata dalla dimensione del dolore sin dall'origine, insomma, quindi questo è anche premonitore di quello che sarà la croce, no? Quindi la croce la porterà Gesù Cristo, ma la porta innanzitutto la famiglia, cioè la famiglia di Nazareth è una famiglia che è segnata dalla croce sin dal suo nascere.
Ma è giusto interessante pensare come le anime più care al nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, la Piena di Grazia, il glorioso San Giuseppe, come proprio queste due persone, veramente le più favorite e arricchite di grazia e di santità, debbono un po', possiamo dire, attraversare tutte queste difficoltà. Però, questo nell'ordine naturale ci è difficile comprenderlo, ma se riusciamo a comprendere l'economia soprannaturale, vediamo come Gesù favorisce proprio i suoi diletti, proprio attraverso le anime a lui privilegiate, proprio attraverso questa condivisione del cammino che ha percorso lui. È bello ricordare quell'episodio di Santa Teresa d'Avila. E quando mentre stava andando per una fondazione di un monastero su invito di nostro Signore Gesù Cristo ebbe un imprevisto, un incidente e quindi un infortunio che un po' metteva anche in difficoltà tutto il continuo del viaggio e a un certo punto si lamentava, ma nostro Signore Gesù, ma perché tutte queste prove, perché questa difficoltà ancora? Francesca, vi ricordate la risposta di nostro Signore Gesù Cristo?
Che lui tratta così i suoi amici, e Santa Teresa rispose: capisco allora perché ne hai così pochi.
E certamente, questa è una cosa simpatica di una risposta di una santa, però è veramente tutto un itinerario spirituale che nel viverlo c'è, è un po' più difficoltoso saperlo, o molto santo, riuscire a trovarlo come qualcosa di dilettevole. Però ecco quello che diceva San Francesco: tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. E quindi ecco questa assistenza al tempo opportuno, al tempo utile, ecco questa assistenza dei santi angeli per i santi magi, per riprendere il buon cammino, la strada giusta, per la Santa Famiglia di Nazareth con San Giuseppe, per mettere in salvo il nostro Signore Gesù Cristo dalle perfide trame di Erode, e anche per ognuno di noi, per come il buon nostro angelo custode vuole illuminarci, custodirci e proteggerci. Maurizio, puoi aiutarci ancora con un altro passo del libro? Grazie.
Oltre ai fatti già riferiti, la Sacra Bibbia ce ne racconta molti altri che provano l'esistenza degli angeli e di come Dio li invia, a volte come messaggeri, altre volte come aiuti e altre ancora come custodi e difensori. E alcune di queste pagine sacre: mentre Giacobbe continuava il viaggio, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe, al vederli, disse: «Questo è l'accampamento di Dio». Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Giacobbe allora gli disse: «Dimmi il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
Grazie Maurizio. E ecco qui un altro tra gli vari episodi che ci riporta Sor Lucia. Come ci racconta la Sacra Scrittura, molti episodi dell'esistenza dei santi angeli, e essendo messaggeri, Dio li invia come aiuti, come custodi, come difensori. Ecco alcuni dei ruoli, dei compiti, degli incarichi che i santi angeli custodi possono aiutarci. Maurizio, prego.
Un giorno il Signore parlò ai suoi discepoli e disse loro: «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». E San Luca, descrivendo i fatti legati all'annuncio e alla nascita del Verbo divino e del suo precursore, San Giovanni Battista, ci riporta diversi interventi degli angeli. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore, gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni».
Grazie tante Maurizio. Ecco qui altri due episodi in cui Sor Lucia continuerà ancora ad allietarci con altri passi della Sacra Scrittura. Ma innanzitutto sul passo che cita nostro Signore Gesù Cristo: «Non disprezzare uno solo di questi piccoli», dei piccoli, dei bambini, «perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». E quindi, Francesca, il nostro angelo custode, l'angelo custode che ognuno di noi ha ricevuto, è in un continuo contatto alla presenza di Dio e nello stesso tempo attento a tutte quelle che sono le nostre necessità. Veramente mi sembra che di capire che abbiamo veramente un protettore importante, non vi sembra, Francesca?
Assolutamente sì, e sono a mio avviso l'espressione più amorevole di Dio nei nostri confronti, perché ci accompagnano e in un certo senso, mi lasci passare questa espressione, rappresentano un po' il nostro alter ego, cioè quella parte di noi che al cospetto di Dio, noi non possiamo ancora, no, essere al cospetto di Dio, loro ci rappresentano in qualche modo, no? E portano anche le nostre richieste, portano e hanno la delicatezza di portare l'amore del Signore, no, verso di noi. È questo amorevole accompagnamento. Io sin da bambina, no, quando ti insegnano la preghiera all'angelo custode, è anche importante far comprendere ai bambini l'importanza di questa vicinanza, di questa figura che non deve incutere timore oppure soggezione in maniera, cioè bisogna aver soggezione dell'angelo nel senso che è un portavoce di Dio, quindi noi siamo sempre alla sua presenza, anche quando siamo da soli, quindi sicuramente sono entità spirituali, perfette, pure, no? Però ecco, per esempio, un'altra cosa che mi ha sempre colpita nella Sacra Scrittura, gli angeli non ci giudicano, lasciano il giudizio a Dio sempre, portano la parola, però non sono, non condannano, cioè giudicano nel senso che vedono il male, però quando si rapportano alla creatura non si pongono al di sopra di Dio, ecco, non si arrogano il diritto che invece noi uomini spesso ci arroghiamo gli uni gli altri, ci giudichiamo, invece l'angelo porta la parola di Dio, che è una parola di fuoco, una parola importante, ci guida, ci ammaestra, però lascia il giudizio, cioè la condanna, ecco, più che il giudizio, che l'angelo ovviamente vede ciò che non va bene e quindi ci orienta, ci fa capire, ma non ci punisce, no? Nel senso è lascia a Dio.
È vero, l'angelo vuole proprio sempre istruirci e proteggerci e correggerci. Pensa a cosa capitava a una mamma di famiglia, Santa Francesca Romana. Aveva la grazia di avere la visibilità, di poter vedere come ci vediamo noi allo specchio, come ci vediamo noi tra amici di casa. Vedeva il suo angelo custode, aveva familiarità col suo angelo custode. E il suo angelo custode gli faceva da precettore. Cioè in Senere l'insegnante così ti insegna le buone maniere, ti insegna a leggere, a scrivere, il precettore. E gli insegnava il galateo cristiano, il vivere cristiano, i comandamenti di Dio. E chiaramente lui non ci giudica, però ci corregge. E aveva la grazia a Santa Francesca Romana a dire che quando faceva una mancanza, gli scappava una bugia, scappava un momento di impazienza, così, l'angelo custode gli diceva, mi dava uno schiaffo, dice Santa Francesca Romana, e quasi mi staccava la testa. Quindi è un atto di carità, perché vede la perfezione di Dio, vede le nostre imperfezioni, dice va, non va bene così, allora ecco come quanto ci vuole bene il nostro angelo custode. Quindi se Dio permette e abbiamo una certa, riusciamo ad avere una certa affinità di intesa con il nostro angelo custode in un buon cammino di perfezione e santità, ecco che il nostro angelo custode è ben lieto di aiutarci nel nostro cammino di perfezione.
Beh, allora mi consenta una battuta, è meglio che non abbiamo tutta questa confidenza, perché altrimenti saremmo tutti molto schiaffeggiati allora a questo punto, dati i nostri comportamenti un po' discutibili, insomma.
Certamente questo è un pericolo molto, molto evidente, dovrebbe essere proprio come l'Immacolata, santi immacolati al cospetto di Dio, è quello che dovrebbe essere il nostro cammino poi da raggiungere. Come diceva Padre Pio, nasciamo peccatori, ma per andare in paradiso bisogna morire da santi. Bene, ecco, il nostro angelo custode ha proprio questo desiderio, perché anche noi possiamo raggiungere la santità. Cosa ci legge ancora Maurizio? Grazie.
Allora, nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Trascorso il tempo necessario, nacque il figlio di Maria, nella città di Davide chiamata Betlemme. Ora in quella regione c'erano alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da un grande spavento, ma l'angelo disse loro: Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.
Molto bene, grazie Maurizio. Abbiamo due adesso passi molto molto belli che Suor Lucia ci presenta. Il mistero dell'Annunciazione, 25 marzo, l'Arcangelo Gabriele, il primo mistero gaudioso, l'Arcangelo Gabriele che va a portare il grande messaggio del mistero, va a chiedere da parte di Dio il consenso della Beata Vergine Maria assecondare i piani di Dio, i piani di salvezza dell'umanità. Anche qui è un mistero grande, come la più grande opera di Dio sulla terra, nel mondo, l'incarnazione del Verbo, il Verbo eterno, la seconda persona della Santissima Trinità, che prende la nostra natura umana, assume la nostra natura umana. Il più grande mistero, il più grande evento dal momento ancora prima della creazione dell'eternità, dipende da un sì di una creatura. E l'arcangelo chiede: Dio vorrebbe questo, accetti? Ecco quelle bellissime parole: Fiat sia fatto di me secondo la tua parola. È l'arcangelo, il messaggero del cielo per questi grandi incarichi di comunicare, di far conoscere la volontà di Dio, di cui Dio chiede il nostro assenso, chiede la nostra docilità, chiede di compiere e assecondare in noi la volontà di Dio. E un altro passo molto bello che ci è presentato ancora è quello del terzo mistero gaudioso, della nascita di nostro Signore Gesù Cristo nella poverissima grotta di Betlemme, e questo privilegio di poter per primi partecipare insieme alla Beata Vergine Maria e San Giuseppe a questo evento di grazia, il Verbo incarnato Gesù, vero Dio e vero uomo, e chi si fa piccolo bimbo, come ci ricorda Sant'Alfonso nella sua celebre canzonetta, strofa di Tu scendi dalle stelle, tra il freddo, il gelo, sulla paglia, così. Ecco che questi pastori sono fatti partecipi di questo, vi annuncio un grande mistero, una grande gioia. Oggi è nato per voi il Salvatore. E questo inno di gloria in cui gli spiriti celesti innalzano quel gloria a Dio nell'alto dei cieli, questo glorificare Dio che fanno eternamente in paradiso, che faranno per l'eternità in paradiso tutti i santi, ecco qua che gli apostoli diventano partecipi. E anche questo è un grande mistero che questi spiriti celesti vogliono condurre, condividere con noi. Questa gioia, non vi sembra, Francesca?
Sì, sono due pagine della scrittura che lasciano sempre senza fiato. Veramente si rimane sempre colpiti e spinti ogni volta alla contemplazione. Nell'Annunciazione, la delicatezza, di nuovo, io insisto sulla delicatezza di Dio, che si propone a questa giovane giovinetta, no? Perché immaginiamo che Maria fosse veramente piccola, avrebbe potuto presentarsi con quelle teofanie, insomma, grandiose, come è accaduto al profeta Isaia. Insomma, il Signore, Dio, si presenta in punta di piedi, con la delicatezza di un angelo, per presentarsi a un'anima delicatissima che era quella di Maria e la rassicura. E questa è un'altra funzione dell'angelo che in questo momento Suor Lucia non mette in evidenza, ma quello di essere rassicurante, no? Dice due volte: non temere, non lo dice a Zaccaria, non lo dice lo dice ai pastori, non temete, no? Quindi l'angelo ha anche la funzione di tredunion tra il divino che spaventa la creatura inevitabilmente, no? Perché di fronte al divino che ci sovrasta, che è più grande di noi, la creatura si sente disorientata, non sa neanche come reagire, come rispondere. E l'angelo ha anche questa funzione, diciamo, di rassicurazione. E quindi il Signore si presenta, Dio si presenta a questa giovane donna in maniera molto delicata, quindi l'angelo ha anche questa funzione. E anche nei confronti dei pastori, che anche qui è quello che colpisce, è anche qui il mistero non solo dell'incarnazione, ma anche il mistero della salvezza che viene subito portata ai peccatori, perché i pastori rappresentavano quella parte della società che non era, ecco, non, diciamo che gli angeli non portano l'annuncio al tempio dove ci sono i sacerdoti, dove ci sono i farisei, dove ci sono tutte queste persone che hanno, che sono spiritualmente magari, no, più elevate. No, portano l'annuncio laddove poi il Signore vuole arrivare, a noi peccatori, alle frange più emarginate della società, no? In qualche modo. E quindi mai si sarebbe aspettato. Quindi forse gli stessi pastori rimangono disorientati perché dicono: ma come, proprio a noi? Cioè, loro rimangono stupiti. Com'è possibile, no, che voi annunciate a noi, che siamo, insomma, non dico lo scarto della società, oggi diremmo così, no? Quindi le persone meno probabili a cui inviare l'annuncio. E invece è proprio in quello che ci sarà il mistero della nostra salvezza. Dice Gesù: io sono venuto per i peccatori, non per i giusti, ma per i peccatori. Quindi, troppo belle queste pagine, potrei parlarne per ore. Quindi.
Grazie, grazie, grazie. È giunto il momento adesso di fare un momento di pausa, per poi riprenderci fra qualche minuto nel secondo momento di questo appuntamento al Catechismo di Fatima. Fra qualche minuto ci ritroviamo. Grazie, Ave Maria. Cari amici, l'appuntamento del Catechismo, riprendiamo questa seconda parte, questo secondo tempo in compagnia di Suor Lucia con il capitolo dell'Angelo Custode. E Maurizio, cosa ci puoi leggere ancora sull'Angelo Custode?
Ma già nelle prime pagine della Sacra Bibbia viene affermata l'esistenza degli angeli, quando, dopo il peccato di Adamo, viene descritta la sua espulsione dal giardino dell'Eden. Dio scacciò l'uomo e pose all'oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Tutti i passaggi della Sacra Bibbia che ho menzionato e molti altri ancora ci provano la realtà dell'esistenza degli angeli e lo scopo per il quale Dio li ha creati, esattamente lo stesso per cui ha creato noi, per servirlo, lodarlo, adorarlo e amarlo.
Grazie Maurizio. Quindi un po' Suor Lucia ci vuole aiutare a comprendere la missione dei Santi Angeli, ma ancora di più ci interessa comprendere qual è la nostra missione e il nostro ruolo e il nostro fine, poterlo adorare, servire, amare e lodare. E quindi un compito importantissimo che dobbiamo realizzare. Però mi sembra, Francesca, che non sempre questi quattro verbi che ci ha dato Suor Lucia ce li ricordiamo tutti e quattro, o ancora di meno forse riusciamo a metterli sempre in pratica tutti e quattro. Cosa vi sembra?
No, mi sembra che oggi, con i tempi che corrono, queste declinazioni, diciamo, della fede siano quasi completamente scomparse dal cuore dell'uomo, no? Perché sembrano quasi un insulto alla nostra superba onnipotenza, e quindi il pensiero di poter servire, adorare, contemplare, sono qualcosa che ci fanno ricordare la necessità non di una sudditanza in senso negativo, ma in senso creaturale, cioè ci ricordano che noi siamo creature e lui è il creatore, quindi creano una giusta distanza, perché Dio è tre volte santo, no? Voglio dire, quindi infatti gli angeli, al cospetto di Dio, cantano santo, 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 no? È proprio perché ne riconoscono la magnificenza. Quindi questi famosi verbi irritano l'uomo contemporaneo, in qualche modo, che invece pone se stesso al centro della storia, al centro della vita, al centro dell'universo, no? Abbiamo un antropocentrismo spinto, quindi questi verbi sono quasi uno schiaffo, no? Alla nostra presunta, diciamo, una centralità dell'uomo viene messa in discussione. Ecco, sono verbi che danno fastidio perché mettono in discussione, ok? Ci fanno interrogare rispetto alla nostra posizione nei confronti di Dio. Quindi sono verbi scomodi, mettiamola così.
Sì, è veramente, c'è una scomodità a combattere, è quella che è una mia inclinazione nata dal peccato originale, frutto di causa del peccato originale, e proprio per ristabilire l'uomo nuovo, ecco la venuta del Salvatore, di Gesù Cristo nostro Signore, la venuta della piena di grazia, dell'Immacolata, con lei che queste quattro declinazioni le ha vissute e diventa modello per tutti noi viatori. Ed ecco allora proprio anche quello Suor Lucia che ci vuole ricordare una missione, un compito importante, ricordando siamo proprio al termine di questo secondo capitolo, proprio per darci un po' la giusta strada, aiutato dal nostro angelo custode, che dobbiamo percorrere. Abbiamo un caro amico che è il nostro angelo custode, cerchiamo di farlo felice. Come? Bene, sarà tanto tanto felice se insieme con noi sapremo servire Dio, amare Dio, adorarlo, amarlo e aiutare il prossimo a incontrare Dio. Adesso chiediamo ancora a Maurizio se ci aiuta un po' a completare questo secondo capitolo. Grazie Maurizio.
Così, con questa certezza, possiamo cantare i salmi. Poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i suoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Avendo presenti queste verità, non vi sembrerà tanto strano che Dio abbia voluto servirsi ancora una volta dei suoi angeli per rivolgerci un altro appello ad osservare la sua legge e ricordarci lo scopo per il quale siamo stati creati.
Esattamente, è un promemoria di questo nostro messaggero celeste, amico celeste, è lo scopo per cui siamo su questa terra, e raggiungere il paradiso e insieme al nostro santo angelo custode poter glorificare per l'eternità e lodare Dio per l'eternità. Francesca, Suor Lucia ci dà questi insegnamenti attraverso anche il salmo
molto bello che parla dell'assistenza del nostro angelo custode, di cui anche il nemico dell'anima nostra, che è conoscitore della Bibbia, anche lui un buon biblista, un conoscitore della Sacra Scrittura, aveva citato nella tentazione di nostro Signore del deserto. Buttati giù, tanto gli angeli ti custodiranno, ti proteggeranno. Ma questa tentazione è un po' così di fare affidamento, tanto il nostro angelo è qui per proteggerci e quindi posso buttarmi giù dal pinacolo o posso un po' fare tutto quello che mi pare, tanto un amico super potente, meglio di Superman o Super Pippo dei cartoni animati, che mi protegge. Ma a volte invece mi accorgo che sto correndo in bicicletta o facendo una partita così e poi qualche volta ruzzolo, mi sbuccio il ginocchio così. Come mai? È inefficace il nostro angelo custode o c'è qualcosa che non va di come lo affidiamo noi, Francesca? Grazie.
Ma diciamo che a volte le cadute sono provvidenziali e forse l'angelo custode non ci procura di salvarci, perché magari anche cadere è un modo per ridimensionarci, ecco, mettiamo così, perché facciamo i conti con i limiti della nostra onnipotenza e quindi torniamo di nuovo lì. Il demonio, che quando va a tentare il Signore nel deserto, vuole proprio pervertire la parola di Dio e usarla, no? Nella maniera non appropriata, così come a volte noi possiamo usare la religione in modo non appropriato, la fede in modo non appropriato, quando per esempio ci rivolgiamo agli angeli, e questo a volte capita, in modo magico. Ci sono persone che per esempio utilizzano tutta una serie di pratiche, di cose che hanno a che fare con la New Age, no? Quindi che fanno di queste entità angeliche anche delle entità da manipolare a proprio uso e consumo, ma lì siamo in un altro campo, no? L'angelo non è fatto per questo, assolutamente. E il Signore ce li dona perché possano custodire i nostri passi, ma non perché noi possiamo neanche sfidare Dio, per esempio, no? Anche questo, perché è una tentazione, no? Io sfido Dio, faccio questa cosa e tu mi devi salvare, tu devi fare, tu devi dire. E l'angelo, che è un messaggero di Dio, deve necessariamente, come voler piegare la volontà di Dio alla mia volontà. No, Dio non si sfida. L'angelo è lì, ma anche lui è una creatura di Dio e come noi è gerarchica la questione, anche lui è sottomesso e sottoposto alla volontà di Dio e fa quello che Dio gli comanda, non quello che gli comandiamo noi, insomma. E quindi sì, questo salmo ovviamente è molto molto particolare.
Giustamente il pericolo che dicevate, Francesca, è quello di pregare il Padre nostro e dire: Signore, sia fatta la mia volontà. È un po' chiaramente anche qui il problema di questa un po' idolatria del mio io, che è giustamente questo incespicare, Dio non lo vorrebbe, ma se può essere per un bene maggiore della mia bella virtù, dell'umiltà, è anche pronto un po' per fiaccare la mia superbia. E terminiamo adesso, quindi terminato un po' questo capitolo dell'angelo custode, vogliamo incominciare anche un po' a vedere il terzo capitolo dei messaggi di Fatima, l'appello alla fede. Puoi darci lettura di questo terzo capitolo, Maurizio? Grazie.
Sì. Desidero ora riandare al messaggio che il buon Dio, attraverso la sua Santissima Madre, affidò agli umili pastorelli della cova da Iria, per rinnovare all'umanità di oggi, in particolare ai pellegrini di Fatima, i suoi appelli di sempre. Dire pellegrini di Fatima è lo stesso che dire pellegrini della pace. Credo persino che esista una lingua dove la parola Fatima significa pace. In ogni modo, siamo tutti pellegrini della pace. Tutti desideriamo e aspiriamo ai giorni della pace, a vivere in pace. Ma questa pace non sarà raggiunta finché non prenderemo la legge di Dio a norma e guida dei nostri passi. Ebbene, tutto il messaggio di Fatima è un richiamo a questa legge divina. Perciò lo seguiremo passo a passo e ci indicherà la via che dobbiamo percorrere. Quando sono avvenute le apparizioni, io ancora non conoscevo questa legge. Avevo appena un'idea molto limitata e imperfetta. come qualsiasi altro bambino semplice e ignorante, come ero allora, che non sapesse né leggere né scrivere e che vivesse in un ambiente così privo di cultura e scienza come quello in cui mi trovavo. E benché sia poi vissuta in ambienti più colti, confesso che solo molto lentamente ho acquisito questa conoscenza grazie alla luce che Dio mi ha dato.
Grazie Maurizio. Quindi un po' mi sembra che di capire che Sor Lucia ci sta dicendo che un po' tante di queste cose che ha attinto non è proprio solo per i libri che ha studiato, letto o meditato che può darci queste indicazioni, ma anche proprio grazie alla luce di Dio. Che chiaramente è qualcosa che non è di automatico, che non possiamo meritare. Neanche con gli sforzi da ernia, però dobbiamo un po' disporre la nostra anima a ricevere queste grazie, preparare se vogliamo il terreno perché passi il divin seminatore e possa buttare questo seme e possa far fruttificare. E quali potrebbero essere le disposizioni, Francesca, che dovremmo avere per poter preparare questo terreno per ricevere questa luce di Dio? Grazie.
Ma a me viene da rispondere in modo un po', forse un po' bizzarro, ma io direi innanzitutto volare basso, cioè nel senso che il Signore, come dimostra poi tutta la Sacra Scrittura, si rivela ai piccoli, si rivela agli umili, si rivela ai semplici e mi fa tanta tenerezza questa ammissione da parte di Sor Lucia di essere totalmente ignorante quando ha l'esperienza, no, del divino. E questo ci fa capire una cosa molto importante, che noi a volte ci abbarbichiamo su titoli, istruzione, intelligenza, cultura, come se ci arrampicassimo sugli specchi per raggiungere chissà che, quando poi, se il Signore vuole, riesce a illuminare le coscienze più semplici, donandole di una sapienza. E di una conoscenza inspiegabili, no? Da un certo punto di vista. Quindi non a caso, appunto, sceglie poi dei bambini, no? Un po' perché sono anime pure e forse i bambini hanno un filtro meno sporco del nostro, no? Sono anche più disponibili, più aperti a vedere ciò che noi adulti non riusciamo più a vedere. Abbiamo le cataratte, no? In qualche modo, cioè abbiamo una vista offuscata, appesantita dalla carne, no? E quindi un po' per questo, un po' perché sono psicologicamente inclini ad affidarsi a ciò che è buono e a ciò che è bello, no? È come il fiore che si apre spontaneamente alla luce, perché è insito nella natura, no? Quindi, e quindi questo passaggio, questa introduzione che Sor Lucia fa è molto tenera e ci fa capire che la prima disposizione all'incontro con il Signore è quella di, appunto, come dicevo prima, volare bassi, mantenersi piccoli, umili e disponibili anche nei confronti di qualcosa che magari non riusciamo a capire subito. Per esempio, i bambini accolgono lo spazio dell'immaginazione, della fantasia, no? Anche, e si rendono disponibili a questo. Noi invece ci chiudiamo nella nostra razionalità, nelle nostre rigidità mentali, nelle nostre ideologie. Il bambino è malleabile, no? Ancora. Quindi e Gesù lo dice, bisogna tornare bambini per entrare nel regno dei cieli, no? E forse vuol dire anche questo, il Signore.
Sì, grazie Francesca. È anche molto significativo questa introduzione che fa questo capitolo della fede, Suor Lucia, proprio per aiutare tutti coloro che vogliono conoscere, approfondire il mistero di Fatima, come anche un messaggio di pace e ricordando di mettere le giuste basi, che Suor Lucia annuncia a tutti i grandi potenti, qua oggi parliamo molto sensibilità a questo termine di pace e tutti vorremmo la pace, ma ci ricorda una cosa importantissima, la sapienza di Sor Lucia. Non si potrà mai raggiungere la pace finché non prenderemo la legge di Dio a norma e guida dei nostri passi. Non potrà mai esserci la vera pace se Dio non sarà al primo posto nella nostra vita, nei nostri cuori. Ecco allora come da queste premesse e Suor Lucia ci aiuta a comprendere come il messaggio di Fatima è un richiamo alla legge di Dio, è un richiamo a mettere Dio al primo posto, e questo mi sembra che diventi qualcosa di fondamentale, non vi sembra, Francesca?
Assolutamente sì, perché è come proporre a un marinaio di navigare senza rotta. Come può un marinaio giungere a una meta se non segue una rotta, se non segue così o andiamo sulla, cioè avere delle autostrade, no? Cioè la legge di Dio che cos'è? È qualcosa che ci protegge, che ci guida, non è qualcosa che è nemica dell'uomo, ma è protettiva dell'uomo e ci fa anche raggiungere con sicurezza la meta, questo è il discorso, ed è ancora una volta l'amore di Dio per l'uomo, è un dono, la legge di Dio è un dono. Questo le persone oggi tendono a dimenticarlo, vedono solo l'aspetto normativo, legalistico, no? Anche coercitivo. No, è come guidare senza il guardrail, oppure affacciarsi a una balconata senza la ringhiera. No? Pensate come è angosciante. No? Invece il Signore ti permette anche di affacciarti sull'abisso, però ti protegge. Questo è il discorso. Togliere la legge di Dio significa togliere quella protezione che ci dà anche la libertà di esseri umani di poter vedere anche l'impossibile, di poter anche fare l'impossibile. Invece le persone lo vivono come coartante la libertà, no? E invece è completamente diverso. E solo questo ci dà la pace, ovviamente, seguire la legge di Dio. E poi non bisogna dimenticare che la pace è un dono di Dio. Anche in questo oggi facciamo cortei sulla pace, come se la pace fosse un prodotto umano, no? E non la chiediamo a chi la può donare, ok? È l'unico. Gesù dice: io vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Ed è quella che noi dovremmo perseguire, non i falsi compromessi politico-economici, insomma, di questo mondo, poi fondamentalmente. La pace di cui parla Suor Lucia è una pace celeste, divina, cioè soprannaturale, ecco, penso che sia questo il nucleo importante da mettere a fuoco qui.
Sì, grazie, perché è proprio questa pace che viene da Dio che dobbiamo realizzare, dobbiamo perseguire, dobbiamo continuamente chiedere alla Beata Vergine Maria, al cuore immacolato. Maurizio, cosa ci puoi leggere ancora su questi appelli di Fatima?
Allora, a dire il vero, soltanto molto tempo dopo che si erano verificati questi fatti e dopo che li avevo descritti, mi è stata permessa la lettura del libro della Sacra Bibbia. Ed è stato solo allora che ho compreso il vero senso del messaggio, anche se mi era stato dato di comprenderlo già prima, ma in senso meno concreto. Primo appello del messaggio: mio Dio, io credo. Eravamo nella primavera del 1916, immagino io, perché allora come bambina non mi preoccupavo delle date e probabilmente non avrei saputo neppure dire in che giorno del mese eravamo. Allora, dunque, mentre gli umili pastorelli di Fatima si trovavano alle coste di quello che è chiamato il Monte del Cavecchio, al riparo di una roccia alla quale avevano dato il nome di Loca, videro ad una certa distanza un giovane, come se fosse di luce, che si avvicinava e che, arrivato accanto a loro, disse: «Non temete, sono l'angelo della pace, pregate con me». E inginocchiandosi a terra, piegò la fronte fino al suolo e ripeté per 3 volte le seguenti parole: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano».
E questo è un po' la prima apparizione o una delle prime apparizioni dell'angelo. Abbiamo già ricordato come già nel 1915 erano iniziati altri 3 momenti di questo incontro del soprannaturale. Ma adesso è questo primo incontro proprio con l'angelo del Portogallo, l'angelo della pace, che incomincia la loro missione di veggenti, di messaggeri a loro volta, di angeli, in termini angelo vuol dire messaggero, diventare a loro volta messaggeri per il mondo intero di quello che la Beata Vergine Maria e il nostro Signore Gesù Cristo vorranno trasmettere.
Quindi Suor Lucia ci ricorda come questi messaggi li potrà comprendere solo molti molti anni dopo, in questo senso, così come ci trasmette dopo che ha cominciato ad approfondire la Sacra Scrittura, a meditarla, a ricevere luce sulla conoscenza della parola di Dio. Ed è stato solo allora, dice, che ho compreso il vero senso del messaggio, anche se mi era stato dato di comprenderlo già prima, ma in senso meno concreto. Quindi che importanza può avere, secondo voi, Francesca, questa meditazione sulla Sacra Scrittura, sulla parola di Dio, che Suor Lucia ha potuto così attingere?
Ma guardi padre, io stavo pensando, mentre l'ascoltavo e ascoltavo le parole di Suor Lucia, quanto è mariano ciò che Suor Lucia dice. È un po' somiglia a quello che la Madonna, che il Vangelo dice, che Maria custodiva nel suo cuore le cose quando ancora non ne aveva una piena comprensione. Come Suor Lucia è mariana, nel senso che mette dentro di sé da bambina questo qualcosa che ancora non riesce a decodificare, no? Lo prende, lo accoglie con tutta la semplicità, no? Come anche Maria accoglie, no? Il mistero, tutto quello che, come quando Simeone le dice, una spada trafiggerà, no? il tuo cuore. Maria serbava queste cose, no? E allora, come Mariana Suor Lucia nel dire che lei ha colto tutte queste cose, le ha tenute dentro, le ha serbate, le ha poi incastonate all'interno di una cultura biblica che poi è venuta dopo, no? In qualche modo ha capito successivamente, quando si sono anche verificati i fatti, e quindi è emozionante in questo senso. Quindi Suor Lucia è alla scuola della Madonna senza saperlo, cioè si identifica con la Madonna in questo suo essere, uno, aperta al mistero che sta vivendo, perché è piccola, però si lascia guidare, si lascia aprire, e poi piano piano accetta di crescere anche lei nella fede, nella comprensione. E poi mi colpiva di questo passo dell'angelo, no? A parte che appunto anche di nuovo non temete, quindi di nuovo l'angelo che rassicura, no? E quindi questa funzione rassicurante. Ma poi una cosa incredibile, secondo me, è il fatto che l'angelo non solo gli insegna il timore e il rispetto per Dio, ma insegna l'intercessione, cioè il fatto che noi cristiani siamo chiamati a farci carico di chi non ama, non adora, cioè noi non viviamo per noi stessi. Questo è il cuore della fede cristiana, non ci salviamo da soli. Ecco, l'angelo la prima cosa che fa, quindi insegna ai bambini anche a prendersi cura di altri, no? E quindi per noi è un messaggio, secondo me, oggi in un mondo così individualista, così autocentrato, il fatto che la prima cosa è pensare prima all'altro e poi a se stessi, in un certo senso. Anche questo è particolare, no? In questo messaggio.
Sì, giusto, è proprio qualcosa di particolare, perché questo angelo della pace, l'angelo di Portogallo, insegna ai pastorelli a mettere in pratica i due comandamenti: l'amore di Dio, credo, adoro, spero e ti amo sopra ogni cosa, e l'amore per il prossimo, ti chiedo perdono. Ecco, quell'amore per il prossimo come Dio lo ama, e quindi ecco un amore riparatore. E in più un altro punto, giustamente questo che avete sottolineato, Francesca, è questa somiglianza di Suor Lucia, questa marianità, ma questo è più il frutto della consacrazione al cuore immacolato di Maria, che la Beata Vergine Maria ha chiesto, perché la consacrazione è un atto di amore più grande per diventare una cosa sola con l'amato, e in questo caso con l'Immacolata. Ecco allora che questa consacrazione, con tutte le varie tappe di conoscere la persona amata, l'Immacolata, amarla e imitarla. Ed ecco questa, quello che dirà poi San Massimiliano, questa quasi transustanziazione in lei, questo è realizzare il vertice. Ecco che dirà San Paolo: non sono io più io che non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quello che dirà San Massimiliano: non sono io più che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me, la vita di Gesù Cristo.
Ecco questa marianizzazione della propria vita, ecco questa vita di unità con la Madonna. Questo è proprio un cammino che ogni cristiano, ogni figlio di Dio dovrebbe raggiungere. Perché proprio nostro Gesù Cristo dirà: voglio che nel mondo sia portata la devozione al cuore immacolato di Maria, la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Allora chiediamo proprio questa grazia, ci prepariamo anche ad entrare nel mese della Beata Vergine Maria, nel mese di maggio, nel mese praticamente consacrato all'Immacolata, proprio di sempre più approfondire questo grande mistero, questo grande desiderio che Gesù, che venga onorato il cuore immacolato di Maria Santissima. Terminiamo con questa preghiera in onore della Beata Vergine Maria, per chiedere a lei la sua protezione, la sua luce, la sua aiuto materno. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cuore Immacolato di Maria,
prega per noi.
Il Signore sia con voi,
con il tuo spirito.
Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici del Catechismo degli Appelli di Fatima, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.